è Gesù che si trasfigura o sono gli occhi dei discepoli che vedono in modo diverso, in modo nuovo? È il Signore che non si fa vedere per quello che è, o sono i miei occhi che non riescono a vederlo nella sua bellezza? Possono essere vere entrambe.
Mamma.
Sicuramente per noi oggi è un fatto di cuore, di occhi. San Pietro dice, parla della stella del mattino, dice finché non sorgano i vostri cuori la stella del mattino, perché poi è quello che lo Spirito di Dio fa nascerci, fa vedere le cose in modo nuovo. Quando il cuore dell'uomo non riesce a vedere, non riesce a vedere in questo caso qui la bellezza, lo splendore di Dio. Cosa serve allora lo Spirito di Dio, che viene anche chiamato stella del mattino, per vedere non solo in Cristo, ma nell'umanità che è stata rivestita di Cristo, la sua bellezza? In un mondo dove ci sono tanto male, tanta sofferenza, tanta miseria, tanto peccato, a noi ci viene chiesto non di fermarsi al male, ma di avere gli occhi che sanno vedere il volto di Gesù. Cioè, saper vedere in voi, da parte mia, la presenza di Cristo, la luce di Cristo. Oggi la cosa più difficile, se impossibile all'uomo, perché la scienza umana non ci dà queste possibilità, potenzialità, ma lo Spirito di Dio permette al mio cuore, illuminato da Lui, e attraverso come guardo con gli occhi, vedere nell'uomo anche il volto bello, la bellezza di Dio. Nella trasfigurazione di Cristo c'è la bellezza che Dio ha messo nel cuore dell'uomo. Ed è ancora più difficile per noi oggi, dove non si tratta di vedere solamente Gesù, ma attraverso di Gesù vedere in chi mi sta accanto. Quando è che si va in crisi? Quando non si riesce più a vedere questa presenza bella di Dio in chi ci sta accanto? Non lo sappiamo vedere nella nostra Chiesa, eppure la sposa, la Chiesa è la sposa. Noi siamo più facile della Chiesa parlarne male che vederne la bellezza. Il parlar male, questo lo fanno pagani, i senza Dio. Vedere la bellezza lo sanno vedere coloro che sono illuminati dalla stella del mattino. Se la Chiesa è la sposa, noi siamo chiamati a vedere. Se poi l'uomo, la donna che mi cammina accanto, le persone, non so vedere questa bellezza, è un problema, si diceva ieri, da pagano? Certo. Noi siamo stati chiamati a vedere nella Chiesa la sposa, in questo caso qui nel sacerdote la presenza di Cristo. Vi citavo ieri, San Giovanni Maria Vianney, il prete, il parroco, è colui che dà ordine a Dio e Dio le obbedisce. Come? Dio obbedisce a me prete con tutta la mia miseria umana? Certo. Queste sono parole poi riprese da Papa Benedetto, insomma, roba mia, eh. Perché io dico prendete e mangiate, alcuni di voi si sono confessati, io ti assolvo. Passa attraverso di me un uomo che chiede a Dio, dice a Dio, perdonali. Che dice a Dio, diventi pane. E questa è la bellezza. Ma noi cosa facciamo? Riusciamo a vedere in me, oppure una figlia in un papà, tutti i limiti, non sa vedere invece la grandezza che Dio mette nella vita di un uomo che diventa padre o nella vita di una donna che diventa madre. La trasfigurazione quindi è educare gli apostoli, che poi attraverso di loro noi, a saper vedere quello che umanamente non si riesce a vedere. Essere sul monte vuol dire imparare, ritornare a riguardare il mondo che ci circonda, le persone, che è fatto di zizzania, ma a noi non ci interessa la zizzania. Ma non perché ci si estranea o perché teniamo chiusi i social o perché teniamo chiusa la televisione, semplicemente perché noi vogliamo vedere te. San Filippo dice, vogliamo vedere te, vedere lui, ma non vedere lui solamente nell'Eucarestia, ma anche vedere lui come agisce nel cuore di ogni persona. Camminare con gli altri vuol dire saper vedere Cristo, ma anche aiutare l'altro a vedere Cristo. Qual è il compito di uno sposo? Il compito mio, il compito di uno sposo, di un amico. E come Gesù passa nella vita di una persona. Non basta dare una buona educazione a una bimba, perché sia brava, educata, che sappia stare al silenzio. Non è questo. Se no, questo è un discorso morale. A una bimba gli si educa a far vedere Gesù. Quando lo deve far vedere? Nel momento delle prove, della sofferenza. Questo è importante, andare sull'alto monte. L'alto monte è ritornare a ritrovare quella sensibilità che l'uomo vecchio ha perso. Ieri abbiamo visto, i pagani hanno perso la sensibilità, sono insensibili. Insensibili rispetto a chi e a che cosa? Rispetto alla presenza di Dio. Noi non siamo più, cioè, la sensibilità non è la carineria che diciamo, no? A volte la sensibilità è saper vedere in maniera sottile la presenza di Cristo. E face questa cosa qui, questo Vangelo di Matteo non ce ne parla, ma noi sappiamo dagli altri Vangeli, di Marco e Luca, e addirittura i discepoli, gli apostoli, nel momento in cui si trasfigura Gesù, si addormentano. Cioè reggere lo sguardo sulla presenza di Cristo che si manifesta per quello che è, l'uomo fa fatica. Infatti, mentre, cioè, un po' come quando succede tra l'uomo e la donna, per te moglie, nel momento massimo dell'intimità quello si addormenta. Mannaggia, che delusione. Non so se è mai capitata, la Silvia sicuramente. La Silvia ha fatto cenno. Ora, le giovani ancora non lo dicono, perché ancora sono innamorate, ma anzi. Cioè, può succedere, cioè massimo dell'intimità quello si addormenta. Non è il top. Cioè, Cristo si manifesta, si trasfigura per loro, attraverso di loro, perché sia un segno, una testimonianza. Cioè, il momento clou noi lo perdiamo. Noi perdiamo sempre i momenti topici della vita dell'altro. Infatti siamo persone che vivono di rammarico. Quello che avremmo potuto fare non abbiamo fatto. Tutti. Perché? Perché ci si addormenta. In questo caso qui è un sonno fisico, è un sonno spirituale, un cuore che è appesantito, abbiamo visto già prima stamattina, il cuore è appesantito perché non si lascia stimolare dallo spirito, è sempre appesantito il cuore, e quando è appesantito non vede, non legge, non sa guardare. Infatti questo Vangelo invece di Matteo ce lo presenta in terra lì, e dice dai, alzati. Lo va a toccare. Allora Gesù si manifesta, siamo partiti dicendo, oppure sono gli occhi nostri che non sanno più vedere. È bello, no? A volte sono, in questo senso qui sono interessante leggere, a volte leggere delle poesie, perché a volte sono delle persone che sanno cantare certe cose con linguaggio, perché sanno vedere quello che l'uomo normalmente non riesce a vedere. L'anima poetica riesce a saper scorgere e raccontare e deliziarci anche a volte con delle parole, quello che normalmente, noi, magari per dire una, come me, per dire una cosa semplice, la fa tanto lunga. Il poeta invece è, ecco, avere l'anima poetica, ma l'anima poetica vuol dire una sensibilità verso le cose piccole che l'uomo non riesce a vedere, ma che lo Spirito di Dio sa vedere. Un ulteriore passaggio, a un certo punto la fatica di questi discepoli che non riescono a cogliere, a vedere, si rendono conto che qualche cosa di grande hanno davanti a sé. L'espressione di Pietro è facciamo tre tende. Nel tema che noi facciamo in questo campo, la persona vecchia e la persona nuova, fermarsi anche sulle cose belle e in quello stesso momento diventi vecchia. Quando noi vogliamo fissare i momenti belli della nostra esistenza, dei momenti belli li vuoi fissare e li vuoi lasciare lì, in quel momento lì non sono più belli, non sono più nuovi, ma sono diventati vecchi e non parlano più. Infatti Gesù dice, ma no, per diventare, perché questa esperienza bella, dobbiamo andare verso a valle. Dove c'è, dice, l'altra persona. Quando nelle relazioni nostre vogliamo fissare e vivere i momenti belli, in quello stesso momento, per noi e solo per noi, stai già sciupando tutto. E nella vita nostra, siccome cerchiamo i momenti belli continuamente, per poi poterli rivivere, automaticamente rivela che tu hai perso la novità dello spirito. Che siano un momento di intimità fisica, siano un momento di intimità di cuore, che sia un intreccio di anime e di momenti in cui possiamo stare io e te, fissiamoli. Fissiamoli. È già vecchio. Vuol dire che il cuore, perché non sa godere di ciò che stai vivendo, perché pensi subito, metti al centro te. In realtà la persona nuova è quella quando il Signore è il Dio del godimento, della gioia, quello che ci fa gioire di tutte le cose belle che che Lui stesso ci offre, ma poi lo dobbiamo portare subito. Non si ferma mai un fiume d'amore, non si fa le dighe per trattenere l'acqua. La diga non esiste nella vita dell'amore di Dio, è qualcosa che deve arrivare, deve passare. In un caso della Madonna si dice è il canale dell'amore, il canale dell'acqua, l'acquedotto di Dio. È una grazia che transita attraverso la mia anima, il mio cuore per raggiungere te. I momenti belli che voi vivete, se non li condividete, non sono più belli. Quando non condividete certe cose, voi automaticamente le state distruggendo. Le state distruggendo. Si dice normalmente anche nelle opere d'arte. Le opere d'arte sono patrimonio dell'umanità. Sono patrimonio di tutti, non è solamente di alcuni. Sono delle cose che non appartengono ma sono di tutti. Ma quando li vuoi trattenere, sono per te. Avete visto quelle persone avide, che quelli miliardari che si comprano per d'arte e si fanno un museo a casa, se le godono solo per sé. No? I discepoli vedono, i tre apostoli vedono, facciamo tre tende. Com'è bello, Signore, stiamo qua. Chi di voi, magari nella vita affettiva, a certi momenti dice, stiamo qua ancora. Alzarsi e andare. E certo la sera a volte è bello, ma ristarsi, no, stiamo come si sta bene? Abbiamo la famiglia, abbiamo il tutto. E magari ti chiama, devi uscire, forse c'è una campana che ti sta chiamando, c'è un incontro, c'è un evento, c'è forse un uscire da qualcun altro. È troppo bello per stare insieme, nello stesso momento in cui non hai la forza di uscire, hai già rovinato tutto. Diceva San Vincenzo De Paoli, o San Francesco di Sal, uno di questi due santi, santo della carità, San Francesco di Sal, diceva, quando tu sei con Gesù a pregare e c'è un povero che ha bisogno, lascia Gesù, vai dal povero. Perché lasci Gesù per andare dal povero. Signore, è bello stare con te, come faccio a lasciarti? Cioè, si deve lasciare direttore Cristo per andare dal povero. E tu non hai la forza di lasciare una persona per non andare dal povero Cristo? E metto insieme due parole, che sia il povero che sia Cristo. In quel momento c'è la persona che sta facendo morire una cosa bella che è un dono, perché tutto è grazia, diceva Bernanò, tutto è grazia, tutto è dono, e tu lo fai diventare qualcosa di morto. Non fate morire i doni che il Signore vi dà, anche i momenti belli. I momenti belli sono doni di Dio di cui dobbiamo ringraziare, apprezzare, per poter essere condivisi, che non con la bocca. Perché se io ho un momento bello con voi, vuol dire che questo momento bello lo posso condividere, anche ricrearlo con altri. Non si fanno mai momenti belli con le stesse persone, diceva ieri Luca, sottolineando, non stiamo accanto alle stesse persone. I momenti belli si condividono con ogni persona che mi sta accanto. Che è la persona con cui condivido? Quello che il Signore mi mette accanto, non quello che io scelgo. Quello che io scelgo sa di egoismo, non profuma di Dio, ma quello che il Signore mi mette accanto. E allora ecco perché Gesù li toccò. Dai, non sciupiamo anche queste cose. Pietro è l'uomo che sciupa i momenti magici, eh? Arriva e dice, ma te sei il figlio di Dio, grande, e poi dopo ci mette... Ecco, i momenti belli Pietro li vive, ma non le sa apprezzare. Li sciupa, quando ci mette del proprio. L'uomo vecchio è quello che ci mette sempre del proprio. Non lascia far agire lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, così come lui ce le vuole raccontare. Infatti il Vangelo finisce, ordinò loro, non parlate a nessuno prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Qui si riferisce, però soprattutto non fate discorsi, trasmettete con gli occhi, col cuore. Belli sono dei, quando le persone fanno un'esperienza bella, vedete, subito sono gioiosi. Quando si torna, mi hanno chiamato anche il Francesco, mi diceva a Lourdes, che bello, ho fatto delle esperienze belle, la Madonna, no Francesco Nuti, ho fatto delle esperienze belle, cioè, ho sentito che la Madonna, e poi, cioè lo trasmetti con la gioia del cuore, con la condivisione, col camminare insieme con gli altri, perché dove c'è Gesù e Maria, non si fa tre tende o due tende, ma si fa la Chiesa. Loro devono costruire la Chiesa. La famiglia è espressione della Chiesa, se no non è tale.